Ecco, saltiamo qualche brano perché, pur essendo bello e interessante, andrebbe tutto contemplato. Vogliamo fare più o meno tutto il tragitto della Passione e Resurrezione. E per cui salteremo l'arresto nell'orto, ma darò indicazioni. Cioè, con l'arresto comincia la Passione in senso stretto. Prima Gesù agiva, faceva ancora qualcosa. E mentre sostanzialmente l'azione di Gesù non ha salvato nessuno. Appunto, ha fatto vedere qualche cieco che poi nel giro di 90 anni ha perso di nuovo la vista, ha fatto camminare qualche zoppo che poi smetterà di camminare, ha mandato qualche lebbroso che poi si corromperà ancora nel sepolcro, ha suscitato qualche morto che deve fare la fatica di morire la seconda volta. Quindi per sé nessuna delle sue azioni, per quanto grandi, ha risolto i problemi del mondo. Questo con buona pace, perché noi siamo molto più nostri, siamo più bravi di lui, perché noi pensiamo di, con la nostra attività, di salvare il mondo. Gesù non è riuscito a salvarlo con la sua attività, era il figlio di Dio. L'ha salvato non con la sua azione, ma con la sua passione. Cioè l'agnello che porta il peccato del mondo, non con ciò che ha fatto, ma con ciò che gli abbiamo fatto e con ciò che ha portato ci ha salvato, cioè con la sua morte. E anche, so, Matteo, la conclusione della narrazione dei miracoli, dalla chiave interpretativa, 8:17 se non sbaglio, dice: e così si compì quanto era scritto nel profeta Isaia, si è caricato su di sé le nostre infermità. Cioè, la chiave interpretativa di tutti i miracoli non è la sua potenza, ma la sua impotenza. Si è caricato su di sé ogni nostra infermità, cioè è finito in croce. Ed è la croce il miracolo definitivo che ci salva. Dove lui si fa oggetto del male. La parola chiave, viene fuori di continuo, anche se nella versione non è molto... hanno criteri interessanti nel tradurre spesso... e impadronirsi, ci si impadronisce. Gesù è fatto oggetto del nostro istinto padronale, del nostro potere, del nostro possesso. È la parola chiave della passione, il possesso. E il possesso distrugge Dio, perché Dio è dove? E l'universo è un piccolo anello nuziale che Dio ha regalato all'uomo, un piccolo dono. La legge è il diadema, è il dono che Dio ci fa, è lui stesso. E il possedere è distruggere il dono. Si può possedere in molti modi. Possedere cose, possedere persone, addirittura possedere Dio è il tentativo ultimo che facciamo sempre, del quale meno ci accorgiamo. E lui, fatto oggetto di possesso, diventa quel niente che il frutto ultimo del possesso è il niente, è la distruzione, perché tutto ciò che c'è è dono, Dio è dono, è ridotto a niente. E in quel niente, portato per amore, appunto noi concepiamo nel nostro possesso. Interessante, non si vede in italiano, ma nel versetto 48, quando dice siete venuti a prendermi, si usa la parola sul lambano che è concepire. Se noi ci impadroniamo e lui si lascia prendere, cioè si lascia concepire, nel nostro peccato concepiamo la salvezza. Non c'è altro modo. Per cui lui, facendosi oggetto del nostro peccato, del nostro prendere, è l'unico modo per salvarci. Prendiamo la salvezza, altro modo non la prenderemo. E gli strumenti per prendere vengono fuori nel brano: siete venuti con spade, con bastoni, venduto per denari, tradito con un bacio. Spade, bastoni, è ciò con cui ci si procura tutto all'inizio, poi quando ci si è procurato abbastanza basta il denaro, e poi si gioca anche con i cuori. Sono i quattro semi di ogni carta con le quali noi giochiamo la storia, no? Spade, bastoni, denari e cuori, e nel quale siamo giocati. E lui è oggetto di tutto questo gioco. Ed è distrutto da questo. Ed è interessante che proprio così si compiono le scritture. Il versetto 49 è l'unico punto dove viene fuori in modo assoluto il compimento delle scritture. Così si compie. Siete venuti a prendermi come un brigante, così si compie la scrittura. Perché? E specifica Luca nel passo parallelo, 22-37, e fu annoverato tra i malfattori. Cioè tutte le è annoverato, c'è cioè uno che 1, 2, 3, è della serie dei malfattori, l'ultimo della serie. In modo che lui è presente nel nostro peccato. E questo è il compimento di tutta la scrittura, cioè il disegno di salvezza di Dio. La solidarietà del Figlio nel nostro male, e questa è la salvezza. Noi sogniamo sempre altre salvezze, sia da ricevere sia da dare, invece è questa la salvezza che ci ha portato, la croce. Circa ancora il significato così del dono del possesso, Luca elabora molto ampiamente questo tema in lunghissimi capitoli. Il discorso inaugurale di Gesù non è altro, quando dice nella sinagoga sono venuto per annunciare l'anno giubilare, no? Ecco, tutta l'interpretazione che Luca dà dell'attività di Gesù alla luce di quel discorso è che i cristiani realizzano esattamente l'anno giubilare. In cosa consiste? Consiste nel fatto che noi possiamo finalmente abitare la terra come dono di Dio. Perché? Perché viviamo da fratelli, abbiamo restituito a tutti, nessuno dice che è suo, nessuno possiede, tutto è dono del Padre. Cioè in concreto, se Dio è Padre, noi siamo fratelli. E la condizione per restare nella terra promessa è questo vivere da fratelli, cioè non possedere la terra. E l'anno giubilare era appunto per la ridistribuzione, in modo che non si possedesse, se no la terra diventava, l'Eden diventava deserto, cioè esilio, che è la storia di Adamo, no? Quando volle possedere il dono, uscì dall'Eden. E quindi è interessante qui tutta l'implicazione che c'è tra fede e giustizia. Cioè, la fede si gioca nelle cose concrete. Luca le elabora al capitolo 12, il capitolo 16, il capitolo 18, poi il 19 con Zaccheo. La fede si vive nella povertà concreta, nella gratuità concreta della vita. Chi è fedele nel minimo, no? E i beni di questo mondo non vanno, come noi diciamo, esterco del demonio, demonizzati. Siccome però ne abbiamo bisogno, ne usiamo demoniacamente, come ne usano tutti. Le tangenti verranno fuori anche quelle del clero presto tardi. Spero. Così impareremo. E chiede perdono dei nostri peccati. Cioè non vanno demonizzati, non vanno neanche idolatrati. Sono dei mezzi. Da usare perché? Da usare con misericordia, cioè è proprio l'esempio tipico, è il cosiddetto amministratore infedele, che non è infedele, era infedele prima e Gesù lo chiama l'amministratore saggio, il capitolo 16 dopo le parabole della misericordia, che si contrappone al possidente stolto. Il possidente stolto dice so io che fare. Invece l'amministratore che prima era stolto perché si appropriava, diventa saggio perché so cosa fare, do via. Non è mio e devo dar via ciò che non è mio. La nuova economia in cui si vive è quella del dono. Per cui è lodato, perché tutto è del mio Signore che ha dato tutto e io do via tutto. Questo è l'uso dei beni, darli via. Non accumularli. Accumularli privo gli altri e privo me, perché dei beni accumulati non vivo, sacrifico la vita a quelli. Diventano il mio Dio. E oggi non si può vivere al mondo per l'accumulo dei beni, non perché mancano i beni. Allora il senso proprio della gratuità, della povertà oggi deve essere più vivo che mai nella Chiesa, invece lo si va perdendo. Perché pensiamo che si stia bene, invece c'è mai stata tanta povertà al mondo come adesso, se uno gira un po'. Si tratta che noi vediamo solo quello che vogliamo vedere. Dalle altre realtà magari giriamo la testa, no? E proprio quello che è il regno di Dio lo si gioca nella corretta amministrazione dei beni di questo mondo. Sono dei doni da donare. Se no è molto semplice, alla fine lo faremo tutti perché nessuno porta via quello che ha. lascia semplicemente problemi di eredità come il presidente stolto, che vanno lì figli a dire: di che mio fratello divida l'eredità, cioè lascia solo dei litigi alla fine, non ha usato lui e lascia solo discordia dopo di sé. Quindi è importante che l'economia del dono entri nella nostra vita. Per esempio, una delle cose più tragiche sono gli stipendi della messa, si è detto. Quanto vale una messa? 30 sicli d'argento, nulla di più, nulla di meno. Prezzo dello schiavo. A tanto fu venduto Gesù, ma nulla di più, nulla di meno. Oppure gratis, come ha fatto lui. Sono piccole cose delle che neanche avvertiamo, ma sono invece di una gravità grossissima, perché la gente associa poi la prestazione al soldo, guai. Se no non vale la messa, dice, abbiamo impiegato secoli a fargli capire che perché valga deve darmi i soldi. Vale di più se è gratis, che Dio mi ha salvato gratis. Cioè ci sono tante cose che devono uscire nel nostro... Il nostro ministero deve essere trasparenza della grazia. Questo è gratuito. E della libertà, per questo è povero, perché Dio è povero e non ha neanche il proprio essere. L'essere del padre è l'essere tutto del figlio e viceversa. E queste cose vanno riscoperte e hanno grosso valore profetico oggi più che mai, perché il Dio di questo mondo c'è. Il 666, oggi ci possiamo essere molti più vicini di una volta. In un mondo totalmente amministrato, con una logica unica, alla quale noi abbiamo la logica precisa da contrapporre, quella del Logos, quella del Figlio, del Verbo di Dio. Ed è appunto interessante che il segno della passione inizia con la parola impadronirsi, che è la parola chiave, perché è il contrario di Dio. Dio non è padrone. Questo è l'errore di Adamo, di pensare che Dio fosse padrone. Dio è servo, è schiavo, appartiene. Perché ama, e chi ama appartiene all'altro e serve l'altro e gli è schiavo. Quindi è il capovolgimento di Dio, è l'antidio. Tanto è vero che nella Bibbia si parla di ateismo, l'ateismo scientifico è quello dello stolto, dice lo stolto non c'è Dio. Mentre l'ateismo, l'ateo vero furbo, l'ateo pratico, dice Dio non vede, allora faccio io da Dio. Quello è il vero ateismo. Quello di disporre di questo mondo, degli altri, della mia vita come voglio io, di essere io il Dio, il demiurgo, io mi sono fatto da me. Che è ciò che oggi si cerca di fare, no? Con risvolto poi tremendo dell'angoscia e del vuoto, perché uno percepisce proprio di mancare dell'essenziale, perché tutti siamo di qualcuno. Ecco, saltiamo comunque questa contemplazione, pur essendo interessante. È interessante che Pietro, come noi, siamo ancora nella logica dei nemici di Cristo. Puntiamo alla testa del nemico per ammazzarlo, in realtà usiamo la spada, la stessa armi del nemico. E il risultato, gli tagliamo l'orecchio. Cosa vuol dire? Interessante. Dio non ha nemici, infatti Gesù aggiusterà l'orecchio in Luca. L'orecchio è la capacità di ascoltare, cioè tutto il nostro potere non fa altro che togliere alla gente la capacità di ascoltare la parola di Dio, perché la rende incredibile. Gesù ha preso conquista di Gerusalemme con l'asino, non col cavallo, non col carro armato. E l'asino è il simbolo della croce, cioè che il somaro che porta la soma, il peso. Cioè con la povertà e col servizio, queste sono le nostre armi, il nostro ministero. Quando combiniamo il somaro col cavallo, che è tipico del re, il cavallo che ha il potere, ecco, viene fuori il mulo sterile senza intelletto come i nostri ministeri, sterili e stupidi. Entriamo in concorrenza col mondo, Dio ci lascia sterili, compenso siamo stupidi. Se poi le combiniamo con i carri armati, vengono fuori le crociate che sempre facciamo. E si riesce a combinare l'asino col carro armato, non si sa come, ma si riesce. Perché il Signore ci aiuta a capire questi misteri profondi del nostro ministero, che è fondato proprio sulla simpatia e sulla macrosimia di Dio, cioè Dio che patisce con la sua simpatia con l'uomo, la sua solidarietà, la sua grandezza d'animo che non esclude niente. Questi sono gli strumenti apostolici con i quali Cristo ha salvato il mondo, con i quali noi entriamo nel servizio ecclesiale. Siccome però tutti i discepoli sono nella logica appunto dei nemici, al momento decisivo, versetto 50, abbandonandolo tutti fuggirono. Al momento decisivo lo lasciamo solo. E ora c'è il processo e ci fermiamo un po' sul processo, su quello davanti al Sinedrio. Due spunti molto brevi, scusate, se no sono troppo lungo. Sapete, le istituzioni fondamentali in Israele sono tre, tutte e tre vengono messe in crisi da Cristo. La prima è il Tempio, dove c'è la legge eterna, il luogo di Dio, dell'ordine. Secondo è la regalità, il re fa eseguire, fa rispettare nel tempo la legge. Il terzo è la profezia tipica di Israele che richiama il re all'osservanza della legge, del popolo. Ora in Gesù crocifisso entrano in crisi tutte e tre queste istituzioni. Il tempio, il luogo di Dio e quell'uomo maledetto accusato di bestemmia. La legge diventa la misericordia, lui che dà la vita per i peccatori, il contrario della legge. L'ordine, che stabilisce il primo e l'ultimo, è capovolto, il primo di tutti e l'ultimo, il crocifisso. Quest'ordine eterno ci è rivelato nel tempo, in quest'uomo che muore. Quindi è stravolto tutto il concetto di legge, di tempio, di Dio, cioè crolla l'immagine di Dio che è l'uomo. E conseguentemente l'uomo è l'immagine di vita, di legge. E dall'altra parte crolla l'immagine di re. Re è l'uomo libero, ecco, l'uomo libero è colui che sa servire, non colui che domina. Il re che esegue il giudizio, il nostro re non esegue il giudizio, è esecutato, come si dice, lui stesso giustiziato, non esercita la giustizia. E la profezia? Profezia tace, il silenzio di Gesù nel processo. Non ho più nulla da dire. La profezia è la parola di Dio che interpreta e salva la storia. La parola di Dio che interpreta e salva la storia è il silenzio di Cristo nel giudizio. E adesso lo vediamo. Tenete presente l'importanza del brano che facciamo adesso, che tutto il Vangelo di Marco punta sulla confessione davanti al Sinedrio, che poi viene ripetuta dal centurione ai piedi della croce. Cioè tutto il Vangelo ha come titolo Gesù Cristo figlio di Dio, ed è sotto il segno del segreto messianico. Nessuno sa chi è Dio, chi pretende di sapere come i demoni viene zittito. Perché? Perché si può sapere chi è Dio soltanto sulla croce. E la domanda di tutto il brano è: chi è Gesù? Chi sono io? Voi chi dite che io sia? Qui Gesù per l'unica volta dice chi è lui, mentre va in croce. Il che vuol dire che il problema della fede cristiana, dell'identità di Gesù, si pone solo davanti alla croce, non prima. E lì lui si rivela. E sulla croce il centurione è l'unico che lo riconosce. Quindi abbiamo come il primo apice del Vangelo dove Gesù si rivela a parole, e sulla croce sarà riconosciuto dal centurione. Quindi è il punto d'arrivo del Vangelo. Riconoscere chi è lui. E lo riconosci dalla croce. Interessante che prima lo riconoscevano tutti, anche il popolo, anche i discepoli. Qui nessuno. Nessuno se non chi l'ha ucciso. Che è interessante, che è il più nessuno di tutti, perché l'ha ucciso. Però sa di averlo ucciso perché l'ho fatto io, e quindi capisco. Non mi specca vero, un tetese in gloria dei, no? Allora vediamo questo brano che è la rivelazione piena di Cristo e poi sostiamo in contemplazione dal versetto 55 al 65. Ci fermeremo poi solo sul 65 eventualmente. E i sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano contro Gesù una testimonianza per ucciderlo e non la trovavano. Molti infatti mentivano, dicevano falsa testimonianza contro di lui, ma le loro testimonianze non erano uguali. E alcuni alzandosi testimoniavano il falso contro di lui dicendo: noi l'abbiamo udito dire, io distruggerò questo tempio. Entra in crisi il tempio, Dio, no? Poi nel processo davanti a Pilato invece la regalità, tu sei re. Fatto da mani d'uomo, e ne costruirò uno non fatto da mani d'uomo. Ma anche qui la loro testimonianza non era concorde. E alzatosi il sommo sacerdote nel mezzo, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla? Di cosa questi ti accusano? Ma egli taceva e non rispondeva nulla, e non rispose nulla. E di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò e gli dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio benedetto. Gesù disse: io sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e veniente sulle nubi del cielo. Il sommo sacerdote, strappatosi la tunica, gli dice, la sua tunica dice: che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? Avete udito la bestemmia, che vi pare? Tutti giudicarono che era degno di morte e cominciarono a sputacchiarlo, ad elargli il volto, a schiaffeggiarlo e a dirgli: profetizza, non indovina, profetizza. E gli schiavi lo prendevano a colpi. Qui abbiamo il processo davanti al Sinedrio. Gesù subirà due processi, uno religioso, l'altro civile. È interessante questo fatto, cioè come ha sempre valore civile, anche valenza civile, ma molto diversa da quella che si pensa, la fede religiosa. E come in ogni processo ingiusto è già determinata la condanna. Poi si cercano le testimonianze, che non vanno mai d'accordo, ma comunque è già deciso che bisogna condannare. Quindi qui Gesù porta su di sé proprio quello che è la somma ingiustizia, cioè il tribunale che invece di operare la giustizia ha già in cuore l'ingiustizia da compiere. E l'accusa riguarda il Tempio. Tempio è il luogo dell'abitazione di Dio. Difatti con Gesù entra in crisi il Tempio, entra in crisi la nostra immagine di Dio. Noi cristiani non siamo ben coscienti di questo. Per noi Gesù, tanti cristiani dicono: boh, sono cristiano perché sono nato qui, fossi nato altrove sarei musulmano. No, no, è esattamente il contrario, con buona pace di tutti. Cioè Cristo è la distruzione di ogni immagine religiosa di Dio innanzitutto. È la messa in crisi. Quell'immagine di Dio che è ogni religioso e ogni ateo, di quel Dio che se bisogna negare, che è padrone, che è dominatore, che è giudice, Gesù contrappone quel Dio che è servo, che si lascia giudicare ed è misericordia. E dà la vita per i peccatori e per i nemici. Questo nessun Dio l'ha mai fatto e lo farà. E ci si domanda: ma che Dio è? Questo è Dio. E a tutte le accuse Gesù risponde col silenzio che è accennato tre volte. Tre volte uscirà anche davanti a Pilato. Perché è importante questo silenzio? Ecco, questo silenzio è la rivelazione più alta della parola. Da questo silenzio difatti esce la rivelazione, la parola, io sono. Perché è importante il silenzio? Perché in un'accusa, se l'accusa è falsa, colui che accusa deve essere condannato al posto dell'accusato, con lo stesso tipo di condanna. In altre parole, se Gesù rispondesse in croce finiremmo tutti noi, perché lui è innocente. Allora il suo silenzio cosa vuol dire? Vuol dire che porta su di sé la nostra ingiusta accusa, porta su di sé la nostra morte di croce e non ci accusa e tace. Quindi questo suo silenzio lo rivela pienamente come misericordia, come colui che non vuole mettere in croce noi, come colui che porta su di sé la nostra ingiustizia. Gli basterebbe poco, gli basterebbe dire la verità per metterci in croce. Grande silenzio, silenzio maestoso di Dio, dove Cristo innanzitutto si rivela, che poi è un'allusione all'agnello mite condotto al macello, oppure al silenzio di Dio davanti a Giobbe, e la maestà di Dio. E quindi il primo punto, fermatevi su Gesù che non risponde, interrogate questo silenzio. Poi il sommo sacerdote gli fa la domanda definitiva: sei il Cristo, il figlio del Dio, il figlio del benedetto? È il titolo del Vangelo, Gesù Cristo figlio di Dio, fatto dall'autorità religiosa nel momento decisivo a Gesù. E qui Gesù risponde e dice: io sono. Ego e il mi, vuol dire Yahweh. Ecco, interessante, Gesù risponde, dice la sua identità mentre va in croce e afferma mentre va in croce di essere il Cristo. Il Cristo è il Salvatore. Cioè proprio con la croce mi salva. Perché? Perché con la croce mi libera dal male, che è l'avere, il potere, l'apparire. E questa è la salvezza che porta Cristo. Noi vorremmo invece che Dio confermasse i nostri criteri di dominio e dominassimo noi, ma allora sarebbe il male, sarebbe Dio. Invece lui esattamente sradica il male sulla sua croce, con l'atteggiamento contrario al nostro. Per questo lui realmente è il Cristo, è il Salvatore sulla croce. E proprio lì è il figlio del benedetto, il figlio uguale al Padre, colui che compie perfettamente la volontà del Padre. Anzi, e Gesù non ne era richiesto, dice ego e mi, io sono, cioè, Yahweh. E continua, non richiesto, e vedrete venire sulle nubi, seduto alla destra della potenza, venire sulle nubi del cielo. Ecco, queste sono parole del giudizio, cioè praticamente la croce viene a essere, volenti nolenti, il giudizio sul mondo, è il giudizio di Dio. Allora proviamo a interrogarci: è davvero la croce il mio giudizio sul mondo? Cioè, giudizio vuol dire il metro di valutazione, di valore. È il giudizio definitivo ormai. Cioè, ciò che è conforme alla croce, la croce è il canone, chiama, ho sentito nella lettura dei Galati, San Francesco, è la misura su quale misurare il mondo. E questa è la mia unità di misura nella vita, la misura della salvezza, la mia misura su Dio, la mia conoscenza di Dio. Ecco, davanti a questa rivelazione il sommo sacerdote si straccia le vesti, corrisponderà il lacerarsi del velo del Tempio sulla croce. Non era permesso al sommo sacerdote stracciarsi le vesti, Levitico 21:10. Che abbiamo bisogno di testimonianze. Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Questa è una bestemmia. E noi cristiani non lo sappiamo, perché siamo abituati a vedere i crocifissi così tanto, a vederli anche d'oro, con perle preziose, come ornamenti, come gingilli. Lo trovate anche da Armani, forse è meglio che stiano lì così piuttosto che addosso a noi. Ecco, abbiamo perso l'idea della bestemmia. È una vera bestemmia, questa. Cioè, capovolge l'immagine di Dio. Ed è la sostanza della fede cristiana questa bestemmia. Una bestemmia per ogni persona religiosa, che ve ne pare. Tutti sentenziarono che era di morte. Se è proprio così ovvio che il Dio muore in croce, prova a starci tu un momentino. Come Dio è il supremo, è l'ideale, tutti vogliamo essere come Dio, se è proprio così ovvio, baci. Allora capisci come no, era un errore, una bestemmia, anzi, non bisogna dire così di Dio. E invece questa bestemmia è la sostanza della nostra fede. E noi uccidiamo lui perché lui è così. Si consuma in fondo l'uccisione di Adamo che aveva pensato un Dio diverso. Dio non risponde alle nostre immagini di Dio, la sua salvezza non risponde alla nostra immagine di salvezza. Ecco, lui realmente ci salva e lui è Dio. E ora il versetto 65, le reazioni davanti a questo Dio cominciarono a sputacchiarlo. Lo sputo sostituisce il bacio, l'adorazione, la venerazione, l'onore. Noi disprezziamo questo Dio. E cominciarono a velargli il volto. In greco c'è pericalipto che gioca su pericalipto e apocalisse, apocalipto. C'è questo volto velato, in realtà è la rivelazione di Dio. Si è rotto il velo del tempio, ormai Dio ha un altro velo. Ha il velo dell'umanità, della nostra disumanità. Perché ormai ci mostra il suo volto, e il suo volto è il volto della nostra disumanità, il nostro volto negativo ormai è Dio. Noi abbiamo pensato negativo e scarichiamo su di lui il negativo. E questo lo rivela. Per schiaffeggiarlo e a dirgli profetizza, non indovina, profetizza. Profezia è la parola di Dio che legge la storia e la salva, perché è efficace. Questo volto velato è la rivelazione della profezia di Dio, è la parola di Dio che salva la storia, ancora adesso oggi. E i servi lo colpivano. Allora direi, nella preghiera sono state davanti a questo volto e al suo silenzio, sentite cosa lui dice, io sono il giudice supremo, sentite le nostre reazioni, e questo è il mio Signore, il mio Salvatore, il mio Dio, il mio criterio di vita, il mio valore supremo, la mia rivelazione di Dio.